Buongiorno a tutti, Driving Saturday, Stato Città Aperta, con Alessandro Sglitta e Clara Apte. Mandiamo subito in onda Clara perché c'è un ospite importante che ci
C'è un
aspetta.
ospite importante, ma importante per le inchieste che fa e che inizierà, tornerà insomma su Rai 3 lunedì 19 febbraio alle 21:20. È un viaggio intenso con 8 puntate che si parlerà della crisi della democrazia. E poi noi iniziamo con Driving Saturday. Alla fine, David Bowie, noi ci auguriamo che porti bene e anche l'alta corte britannica decida di non espatriare Julian Assange, perché sarà uno degli argomenti di presa diretta di lunedì. Benvenuto, Riccardo Iachina, Drive in Saturday.
Evviva, buon pomeriggio a tutti voi. Sì,
Grazie.
speriamo veramente che questa ultima decisione che deve prendere l'Alta Corte di Giustizia europea e che risponde all'ultimo appello possibile, quindi poi non ci sono altri, sia una decisione che dica no all'estradizione di Julian Assange negli Stati Uniti, dove l'aspetta un processo come se fosse una spia, con una pena detentiva altissima nel caso fosse condannato, ma che comunque sarebbe veramente una grande vergogna per lo spazio europeo nel quale noi viviamo, l'idea stessa che un giornalista, solo per il fatto che fa questo mestiere qui, possa intanto essere rimasto così tanti anni in prigione in Gran Bretagna e poi addirittura estradato negli Stati Uniti. Quindi sì, aspettiamo con molta ansia, tutto dovrebbe succedere tra il 20 e il 21. Noi andiamo in onda, come hai ricordato, lunedì sera. Abbiamo preparato un pezzo lungo su questo argomento perché ne avevamo già parlato altre volte, quindi abbiamo riaggiornato, abbiamo interviste con gli avvocati, con Stella Morris, e veramente cerchiamo di fare un po' campagna anche tutti quanti assieme, ognuno faccia la propria parte per tenere alto l'attenzione su questo caso.
Anche perché, per tenere anche in alto l'articolo 21 della nostra Costituzione, la libertà di stampa e il diritto di essere informati.
Sì, è una storia allucinante questa di Julian Assange. Se pensi che è l'unico giornalista che è in carcere in Europa e quindi in Gran Bretagna, e nel caso in cui venisse estradato e dovesse essere processato, sarebbe anche il primo e unico giornalista che viene processato negli Stati Uniti con una legge che è stata costruita all'Espionage Act, una legge del 1921 per perseguire le spie.
E che sarebbe un precedente gravissimo, insomma, speriamo che anche i
Beh, sì,
colleghi, no,
certo.
degli Stati Uniti
No, beh, lì c'è un
intervengano.
movimento molto grosso, tutte le associazioni che si occupano di diritti umani e anche le associazioni di
Amnesty, no?
Amnesty, ma anche negli Stati Uniti le associazioni che si occupano di libera stampa si sono naturalmente espresse, hanno chiesto, prima hanno mandato veramente una lettera a Biden perché rinunci lo può fare,
Lo può
questa è
fare.
veramente una scelta politica. Oggi Biden potrebbe svegliarsi e decidere che basta, che l'imputazione nei confronti di Assange decade e così decadrebbe anche la sua assurda detenzione preventiva, ormai che dura ormai quasi da 5 anni.
Facciamo un po' di polemica, insomma, voglio dire, anche Roberto Gualtieri si è svegliato dando la cittadinanza onoraria, insomma, adesso manca l'ultimo cavillo, però anche Roma si è svegliata a dare la cittadinanza onoraria a Julian Assange, e ci auguriamo, insomma, che alla fine qualcosa produrrà, insomma, la società civile, la nostra testimonianza. Ma in questo ciclo di presa diretta è un viaggio lunghissimo tra l'Ungheria, la Polonia e anche la Striscia di Gaza, se non ricordo male.
Sì, beh, della guerra ci occuperemo nella seconda puntata, ci dedichiamo una puntata intera naturalmente alle vicende di Gaza in Israele, poi torniamo in Ucraina perché questo purtroppo ci siamo svegliati quest'anno con le guerre che sono esplose un po' dappertutto e aumentano. Però in questa prima puntata che si chiamerà Democrazia sotto attacco, sì, certo, oltre al racconto di Assange, che per noi è anche significativo perché è una vicenda che ha a che fare appunto con la libertà di stampa e di espressione, e guarda caso è la prima cartina di tornasole che bisogna andare a vedere per capire il buono stato di una democrazia. E le democrazie non stanno bene nel mondo, arretrano, negli ultimi 6 anni sono aumentate le autocrazie, la democrazia arretra e non stanno bene neanche in Europa. E quindi andremo a vedere il caso dell'Ungheria per cercare di capire come abbiamo perduto la democrazia lì, perché
Il
ormai è
caso
uno
anche di
stato
Ilaria
illiberale.
Salis, no? La
È la vicenda di Salis. Noi, ecco, il grande pubblico ha scoperto l'Ungheria con quell'immagine terribile, che naturalmente di cui torneremo a parlare, però poi dopo è molto interessante per noi capire come c'è stata questa svolta illiberale, come mai l'Europa se n'è accorta così tardi, che è successo anche in Polonia, che ha vissuto 8 anni di oscurantismo con il governo del PIS, come c'è stato questo colpo di quello democratico che ha riportato al potere Tusk, e poi le vicende nostre italiane, che noi non è che siamo messi molto bene, no. Già solo pensando al fatto che gli italiani non vanno più a votare, c'è una crisi di rappresentanza pazzesca nel nostro paese, una distanza tra politica e popolazione, e poi ci sono le ricette della destra che echeggiano anche quelle di Orban, e che si prova a presentare anche nel nostro paese.
Forse un richiamo anche a sinistra, insomma, sarebbe da fare in questo momento nel bel paese.
Ma io penso che la democrazia ci riguarda un po' tutti, centro, destra e sinistra, cioè io farei un richiamo alla cittadinanza attiva, cioè la democrazia dobbiamo difendere e serve a tutti, è il quadro all'interno del quale un paese è un paese civile, poi ed è un paese anche che non fa le guerre, perché guarda caso queste guerre di cui parleremo anche nella seconda puntata sono tutte figlie di svolte autoritarie, illiberali, di terribili dittature, e oggi dobbiamo anche piangere la morte di Navalny, che mostra quanto feroce è quella dittatura di Putin.
Perché è una dittatura, e tra l'altro ricordiamo che la prossima settimana sarà in discussione anche l'emendamento Costa, una delle leggi bavaglio che sta portando avanti questo governo, nel quale insomma ci affianchiamo a tutte le iniziative di contrasto, ecco perché.
Beh, di questo parleremo anche un po', perché l'Europa ce l'ha chiesto, e quindi noi lo diremo in trasmissione. Sono domande interessanti quelle che hanno fatto quelli della Commissione Europea quando stanno venendo adesso nel nostro paese.
Ieri hai dichiarato, e a me è rimasto impresso: non ho paura del casino, ho paura del mobilismo.
Beh sì, quando vai a vedere questi paesi dove si è spenta la luce, e la luce, la prima luce che si è spenta è quella del dibattito televisivo, è quella del dibattito pubblico, dello scontro politico, cioè significa mettere nelle mani del regime di turno tutti gli strumenti di comunicazione, a partire dalla presa della televisione pubblica, ma non solo. Per esempio in Ungheria racconteremo il meccanismo attraverso il quale gli uomini di Fidesz sono riusciti a controllare quasi 500 testate private, perché hanno messo i loro uomini al capo di una fondazione che poi controlla quelle testate lì. Si crea uno stato, diciamo, un regime liberale senza neanche sparare un colpo di fucile, che però getta appunto il nero, il buio, l'oscurantismo, e mina dal basso il pluralismo. Invece a me piace il pluralismo.
Assolutamente sì. diciamo che c'ha la sua importanza,
c'ha il suo fascino, perché consente diciamo teoricamente la possibilità di un cambio di governo, di nuovi protagonisti politici che si possono affacciare. È un gioco complicato, la democrazia è fragile, è imperfetta, ma è il miglior sistema che c'è ancora. Non lo sostituirei assolutamente con questi regimi liberali che hanno la faccia democratica, si va pure a votare ma non succede niente, e non può più succedere niente perché hai costruito dei meccanismi tali per cui puoi rimanere al governo anche per 20 anni.
Certo. Alessandro, voleva chiederti...
Sì, ti volevo chiedere, com'è possibile secondo te in un paese appunto apparentemente democratico occidentale, sicuramente più dell'Ungheria, come l'Inghilterra, appunto, sia detenuto addirittura presso questo carcere HM Prison Belmarsh, che ho letto che è definita la Guantanamo britannica? Cioè, cosa ha fatto di così grave agli occhi almeno del governo inglese?
Lui dal punto di vista legale non ha fatto niente, infatti questo è uno scandalo perché sta dentro... per non aver commesso un reato, non ha commesso alcun reato, perché l'unico reato che ha commesso quando è scappato dagli arresti domiciliari per rifugiarsi nell'ambasciata dell'Ecuador, nel frattempo sono passati 9 anni e quindi l'avrebbe pure espiato.
Avevo letto che c'erano queste accuse di stupro della Svezia,
archiviate, quindi lui non ha niente. Il punto sono gli Stati Uniti e il rapporto di sudditanza,
esatto, è questo che dà
l'Europa,
esatto,
ha nei confronti degli Stati Uniti. E questo, su questo però, diciamo, anche perché abbiamo già vissuto l'epoca di Trump, poi c'è stato Biden e adesso potrebbe ritornare Trump, ma comunque l'Europa dovrebbe costruire con gli Stati Uniti un rapporto non, diciamo, di sudditanza. Invece questa è una delle dimostrazioni.
L'avvocato
Assange, per questo è complicato, se no non lo sarebbe, perché
complesso.
Se fosse una persona che è prigioniera, un giornalista in uno stato canaglia, l'Europa farebbe fuoco e fiamme.
Ricordiamo agli ascoltatori che Assange ha svelato al mondo i crimini di guerra commessi dall'esercito statunitense in Iraq e Afghanistan. Negli USA è accusato appunto di questa legge che lo spionaggio rischia una pena fino a 175 anni di carcere, non un giorno, ragazzi. E Jennifer Robinson ha dichiarato che la giornalista attivista australiano non reggerebbe l'estradizione. Se ciò dovesse accadere, sappiamo che si suiciderà. È una questione di vita e di morte, e diciamo, e aggiungo io, che è un omicidio, insomma, no? Estradarlo negli Stati Uniti. Vabbè, poi ci querelleranno anche a noi, e va bene, ci prenderemo, ci arrestateci tutti, insomma, assolutamente. Riccardo, noi ti ringraziamo infinitamente di essere stato con noi, ti abbiamo rubato credo anche tanto tempo, ci tireranno le orecchie a tutti quanti, e viva presa
grazie,
diretta.
Grazie, grazie, e viva, ci vediamo lunedì sera, allora alle 21:20 su Rai 3.
Grazie.
Un forte e buon lavoro.
Radio Città Aperta, Resistenza Culturale Attiva, quando vuoi riintervenire noi saremo più che felici
grazie.
Ancora a parlare dei vostri
con
argomenti.
Molto piacere, arrivederci.
Grazie ancora. E allora, dopo Riccardo Iacona, giustamente mi pareva il caso di parlare, cioè di fare un omaggio musicale a Julian Assange con questa canzone che Paolo Fattorini era venuto qui a presentare ai nostri studi, che si chiama proprio Julian Assange. Lui è Paolo Fattorini.
Veritas in primis verum maxime, 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 verum maxime, verum maxime, verum maxime. Inversa omnia sunt, inversa omnia sunt, manum bonum est, bonum manum est, in accetati nobis tecum, manum bonum est, bonum manum est.
Bonum, 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 b